Allora, adesso informazioni di servizio, diciamo così. Invito i relatori a stare contenuti entro un termine di 25 minuti, mezz'ora per i loro interventi. E poi, appunto, la buona notizia è che siamo riusciti a condividere la diretta anche su Facebook, sulla pagina di Punto Rosso. A questo punto io darei la parola a Matteo Gaddi, della Fondazione Claudio Sabatini, Centro Studi Raniero Panzieri, il quale ci farà un intervento intitolato Digitalizzazione del lavoro nella pandemia e dopo. Matteo Gaddi è un ricercatore sociale, si occupa di ricerca nel mondo del lavoro per conto appunto della Fondazione Claudio Sabatini, ha pubblicato diversi saggi e articoli e per l'edizione Punto Rosso ha pubblicato Lotte operaie nella crisi, materiali di inchiesta e analisi sociali, crisi industriale e classe operaia, spunti per un lavoro di inchiesta, Industria 4.0 e il lavoro nel Veneto, e Industria 4.0, più liberi o più sfruttati? Tutto per le edizioni Punto Rosso. Lascio allora la parola adesso a Matteo Gaddi. Prego, Matteo.
Grazie Vincenzo, buongiorno a tutti, grazie di questo invito. Io sostanzialmente farò un intervento suddiviso in due parti. Una prima parte dove cercherò di esporre in maniera molto sintetica alcuni dei principali risultati di una inchiesta che abbiamo appena condotto sullo smart working per la FIOM di Milano e con la collaborazione della Cattedra di Diritto del Lavoro della Statale di Milano. E nella seconda parte invece mi concentrerò su un tema, diciamo, parzialmente diverso che riguarda principalmente il lavoro di fabbrica. Io per cercare di essere il più sintetico possibile, cerco di condividere alcuni materiali dove sono esposti appunto i risultati di questa ricerca che abbiamo condotto, abbiamo da poco finito e quindi stiamo ancora lavorando sull'elaborazione dei dati. Quindi io mi limiterò soltanto a esporvi alcune analisi descrittive delle principali risultanze. Innanzitutto il campione. Questa ricerca l'abbiamo svolta appunto per la FIOM di Milano, perché a Milano c'è una forte concentrazione di lavoro informatico dell'ICT e quindi abbiamo coinvolto circa 15 aziende che si occupano prevalentemente di ICT o di consulenza all'impresa. Per intenderci, i nomi principali sono IBM, Accenture, NTT Data, Almaviva, DXT Solution, che è la ex Hewlett Packard, eccetera, eccetera. Abbiamo organizzato 15 assemblee aziendali per presentare il progetto di ricerca alle lavoratrici e lavoratori. Abbiamo raccolto 3.900 questionari, ma ne abbiamo tenuti poco meno di 3.200 perché erano quelli sostanzialmente completi che quindi ci consentivano un'analisi di tutte le risposte. Comunque, un campione di 3.000, quasi 3.000, sono 3.153 questionari, è un campione abbastanza significativo. Sono circa 2.000 uomini e il resto poco più di un migliaio di donne. Dico subito che molte delle risultanze di questa nostra inchiesta, sono assai simili con le considerazioni che ho sentito fare proprio qualche minuto fa da Valentina Pacetti e Giovanna Fullin, nel senso che sono appunto delle considerazioni molto simili. Vi faccio vedere perché ovviamente lo smart working viene presentato come giustamente prima si diceva, come una modalità organizzativa che dovrebbe esaltare l'autonomia lavorativa sia da un punto di vista organizzativo sia dello svolgimento della prestazione. C'è grossa retorica su questo tema. Confindustria sta insistendo molto su un'estensione, un rafforzamento dello smart working, sottolineandone i risultati positivi per la produttività. Ed è chiaro che se l'organizzazione dei padroni dice questo, è evidente che si determinano una serie di conseguenze non indifferenti per la condizione di lavoro. Innanzitutto basta guardare questa domanda: da quando inizi a lavorare in smart working, hai iniziato a soffrire di alcuni disturbi, Abbiamo un, scusate, questa è quella riferita alla popolazione femminile, per cui devo tornare sopra, per ecco, circa un 40%, un 39% ha cominciato a soffrire di malattie, di disturbi di natura muscoloscheletrica, complice anche il fatto che le imprese non hanno fornito l'attrezzatura alle lavoratrici e ai lavoratori idonea, ergonomica, per lavorare da casa. Un 15% ha cominciato a soffrire di insonnia e un dato, diciamo, estremamente preoccupante è che un 13% ha dichiarato di essere stato sull'orlo dell'esaurimento nervoso, cioè del burnout. Come vi dicevo prima, queste percentuali purtroppo peggiorano in maniera molto significativa per il campione femminile, perché tutte queste risposte riscontrano un numero di rispondenti maggiori rispetto a quelli del campione complessivo. A cosa sono dovute queste conseguenze per la salute, tanto quella fisica quanto quella psichica di lavoratrici e lavoratori? Sono dovuti al fatto, ad esempio, che una buona parte di queste lavoratrici e questi lavoratori non svolge nemmeno le pause previste per legge, quelle per i videoterminalisti, e addirittura alcuni non sanno nemmeno che cosa siano. Generalmente si sono ridotte le pause, quelle, la pausa caffè, la pausa relax, la pausa sigaretta, perché vedete che il maggior numero di rispondenti, oltre il 50%, dichiara di fare meno pause di quando lavorava in ufficio. L'orario di lavoro si è dilatato sia per ragioni di tipo informale, cioè le classiche mail, i classici messaggi che ti arrivano abbondantemente oltre l'orario di lavoro, e questo nelle aziende dell'informatica purtroppo succedeva anche prima del collocamento in smart working di lavoratrici e lavoratori, ma succede anche per ragioni organizzative di tipo ufficiale formale. Cioè che il 38% dei rispondenti ci dice che i loro manager, i loro responsabili organizzano delle riunioni anche al di fuori dell'orario di lavoro. E questo succedeva anche quando ci si recava in ufficio, quindi con lo smart working alcuni fenomeni sono stati accentuati, ma purtroppo nel mondo dell'ICT un certo modo di lavorare con la dilatazione dell'orario di lavoro era presente anche prima che iniziasse questa modalità organizzativa. Complice il fatto, lo si diceva prima, dell'attribuzione dei cosiddetti obiettivi, dietro i quali si nascondono carichi di lavoro. Cioè già il fatto che si ragioni di lavoro per obiettivi anziché di orario di lavoro significa scardinare un paradigma. Questi sono lavoratori dipendenti, cioè sono lavoratori che vengono pagati in base ad una prestazione temporale di lavoro, in base al codice civile. Non vengono pagati in base a obiettivi, perché non sono lavoratori autonomi. Il fatto che sempre più spesso la loro prestazione venga organizzata per obiettivi nasconde un altro tipo di fenomeno, che è quello dei carichi di lavoro, perché chiaramente un obiettivo comporta un determinato carico di lavoro. E non è casuale che la maggior parte dei rispondenti svolga quotidianamente delle ore di lavoro straordinario, che non vengono nella maggior parte dei casi né riconosciute come ore di straordinario né tantomeno retribuite. Addirittura vedete che la maggior parte di coloro che svolgono uno straordinario lo svolgono pressoché quotidianamente, perché la maggior parte dei rispondenti, si tratta di quasi 1500, dichiara di lavorare oltre il proprio orario di lavoro per più di 2 giorni la settimana. E perché accade questo? La maggior parte delle risposte si concentra da una parte sulla ristrettezza delle scadenze, quasi il 32%, e quasi un 28% perché sono costretti da carichi di lavoro elevati. È chiaro che questi due elementi sono strettamente intrecciati tra loro. Voglio dire, io posso avere una scadenza tra 2 giorni e una scadenza tra 2 giorni di per sé non mi dice niente. Può essere una scadenza sufficiente per concludere il mio carico di lavoro, può essere una scadenza strettissima se il mio carico di lavoro non è proporzionato rispetto ai 2 giorni di scadenza che mi sono stati assegnati per portare a compimento quel lavoro. Quindi noi abbiamo assistito, dietro questo paravento della presunta autonomia, della presunta valorizzazione della responsabilità e creatività individuale che va dietro il nome di lavoro per obiettivi, ad un notevole incremento dei carichi di lavoro che ha comportato da una parte una intensificazione della prestazione lavorativa, cioè ritmi sempre più serrati, la cancellazione di pause, anche quelle previste per legge per i videoterminalisti, e dall'altra ha portato ad una dilatazione dell'orario di lavoro ben oltre le 8 ore quotidiane che sono quelle previste dal contratto. E vedete che si tratta anche di un numero significativo di ore al giorno. La chiudo qui, così chiudo la parentesi di questa prima parte. Per farvela breve, io ho fatto un calcolo prudenziale di quante ore si tratta, quindi il nostro campione dei circa 3.000, degli oltre 3.000 rispondenti mediamente lavora oltre 8.000 ore settimanali di straordinario, ripeto, non riconosciute e non pagate, come vedete. Queste oltre 8.000 ore di lavoro corrispondono a 207 posti di lavoro che le imprese, cioè a mancate assunzioni da parte delle imprese, perché questi carichi di lavoro vengono appunto caricati sugli organici che rimangono invariati, e quindi le imprese sono state in grado di risparmiare 207 posti di lavoro che corrispondono a circa il 7% del nostro campione. Quindi, come vedete, io ho trovato una rispondenza, diciamo, molto significativa. Insomma, mi sembra che le nostre due ricerche dialoghino in maniera molto significativa tra loro sulla base di alcune considerazioni. Seconda parte dell'intervento, ci spostiamo dall'ICT al settore, diciamo, dell'attività manifatturiera, il lavoro di fabbrica. Adesso, ovviamente, per rispettare i tempi che ci sono stati assegnati, non abbiamo il tempo di ripercorrere quello che è successo dall'esplodere della pandemia in poi. Qualche considerazione possiamo farla. E per fare queste considerazioni va fatto un passettino indietro per, come dire, segnalare quali sono gli elementi che oggi strutturano l'organizzazione del lavoro di fabbrica nella loro versione egemone, che può avere dei gradi maggiori o minori di implementazione a seconda delle situazioni di impresa, ma possiamo parlare di un modello largamente egemone. E questo modello largamente egemone, essendo la nostra una fondazione che opera in ambito sindacale, perché la Fondazione Sabattini è nata su impulso della FIOM CGIL, e quindi le nostre inchieste, le nostre ricerche vengono svolte in ambito sindacale per fornire all'organizzazione dei lavoratori degli elementi utili per l'iniziativa sindacale, la contrattazione, eccetera. Quindi le cose che vi sto per dire, come in parte richiamava prima molto gentilmente Vincenzo sui materiali che abbiamo pubblicato, derivano da un lavoro di inchiesta che io personalmente negli ultimi anni ho svolto in circa 100 imprese del Nord Italia, in larghissima misura appartenenti al settore metalmeccanico, ovviamente anche con differenze significative, cioè dalla siderurgia all'elettrodomestico, dall'automobile alle macchine utensili, eccetera, eccetera. Questo modello organizzativo oggi è caratterizzato da una stretta integrazione tra innovazioni di tipo organizzativo che vanno sotto il nome di Lean Production e innovazioni di tipo tecnologico che vanno sotto il nome di Industria 4.0. Attenzione, la nostra chiave di lettura, ed è una chiave di lettura che abbiamo, come ripeto, desunto dall'inchiesta sul campo condotta assieme agli operai e ai delegati sindacali in questo centinaio di imprese, questi due elementi innovativi, quelli di tipo organizzativo e di tipo tecnologico, non vanno intesi in senso separato tra loro, ma al contrario con una strettissima integrazione. Anzi, per certi versi, possiamo tranquillamente affermare che le innovazioni tecnologiche di Industria 4.0 per molti versi sono funzionali, sono quasi ancillari ad una piena implementazione del modello organizzativo della Lean Production, che ha al centro un obiettivo chiarissimo, quello di incrementare la produttività, cioè di aumentare i volumi di produzione a organico invariato. È chiaro che l'aumento dei volumi di produzione a organico invariato comporta mediamente un incremento dei carichi di lavoro, un incremento dei ritmi di lavoro, quindi il lavoro si fa molto più intenso, e un incremento della saturazione del tempo di lavoro, cioè del rapporto tra il tempo di lavoro che viene speso in reparto o in linea e il tempo di lavoro che corrisponde, diciamo, alle operazioni effettivamente svolte. Ovviamente più è alta la saturazione, più sono elevati i carichi di lavoro, più intensa diventa la prestazione e più i ritmi diventano serrati, complice anche la compressione dei tempi ciclo che vengono assegnati ai lavoratori per svolgere le mansioni assegnate. Cioè, in sostanza, l'obiettivo di questa doppia innovazione che marcia assieme è quella di saturare il più possibile i tempi di lavoro cancellando tutte le porosità del tempo di lavoro, cancellando quelle che l'impresa classifica come tempi morti, come sprechi, come muda. Ma è chiaro che così come qualsiasi tipo di innovazione, sia essa organizzativa e tecnologica, non è mai neutrale, reca in sé sempre un segno di classe, incorpora i rapporti sociali. Ed è chiaro che se un'innovazione organizzativa, in questo caso, classifica come tempi morti, come sprechi, come muda alcuni momenti del turno lavorativo, cioè tutti quei momenti che non sono espressamente finalizzati allo svolgimento di attività produttiva e alla creazione di valore aggiunto, è chiaro che il punto di vista di classe, quindi opposto, quell'operaio invece vede in questi momenti tutte quelle micropause che consentono all'operatore di staccare, sia pure per pochi istanti, mentalmente, fisicamente, tutto quello che volete, dal ritmo della produzione. Perché dicevo che c'è una stretta integrazione tra le innovazioni organizzative, Lean Production, e le innovazioni tecnologiche 4.0. Possiamo fare alcuni esempi. Una delle tecniche di implementazione più significative della Lean Production è il cosiddetto sistema Pocaioke, quello a prova di stupido, cioè un sistema che dovrebbe fornire all'operatore un elenco di istruzioni dettagliatissimo, addirittura con la precisa sequenza di operazioni che devono essere eseguite, ad esempio per un montaggio o per qualsiasi altra attività manifatturiera, o addirittura attraverso un sistema di segnali luminosi indica quali sono di volta in volta i componenti che devono essere presi e correttamente assemblati. Ora, è chiaro che questi sistemi vengono presentati come un ausilio al lavoratore in modo da ridurre la possibilità di errore e anche da ridurre l'ansia dell'operatore nel momento in cui svolge questa prestazione. Ma attenzione! Da una parte vincolano in maniera molto significativa la prestazione, queste sequenze devono essere rispettate alla lettera, quindi cancellando qualsiasi spazio di autonomia nella organizzazione della propria prestazione lavorativa, che quindi diventa totalmente eterodiretta, e dall'altra sono finalizzati ad evitare che l'operatore compia una serie di operazioni fisiche o mentali, come ad esempio quella di cercare il componente giusto una volta che si riceve il disegno del pezzo, realizzare, interpretare il disegno, ragionare e pensare come intervenire, che sono classificate dalla Lean Production come attività a non valore aggiunto. O ancora il sistema del Kanban, che ha completamente cambiato la logistica di rifornimento delle linee e delle postazioni, anche in questo caso viene presentato come uno strumento a supporto del lavoratore, che non dovrebbe più in questo modo girarsi, fare dei percorsi per raggiungere le ceste dove c'è la componentistica, gli utensili necessari alla prestazione, cercarli, eccetera, ma deve semplicemente muovere braccia e mani dalla propria postazione, perché tutti i materiali necessari alle sue attività di montaggio, di assemblaggio, quant'altro, gli vengono messe a disposizione in spazi estremamente ristretti, appunto a portata di mano o di braccio. Chiaramente questo significa, stiamo proprio studiando un caso concreto in un'azienda della provincia di Reggio Emilia che ha completamente rivisto le modalità di fornitura logistica della postazione, ovviamente presentate dietro il paravento del miglioramento della situazione ergonomica del lavoratore, che in questo modo non avrebbe più dovuto faticare o assumere posture incongrue per prendere i materiali di cui aveva bisogno. Il primo risultato è stato quello di passare da 200 a 218 pezzi a turno, quindi con una intensificazione notevole della prestazione e con ritmi molto più serrati di lavoro ed una saturazione significativamente superiore rispetto alla situazione precedente. Ovviamente, visto che in precedenza è stato, mi rinfresco un attimo la bocca, il tema del controllo, 5-6 minuti e concludo, così rispetto i tempi.
Prego, prego Matteo, tranquillo.
In precedenza è stato toccato il tema del controllo, parentesi, anche noi abbiamo trovato le cose che dicevano le due colleghe prima, cioè l'utilizzo di chat eccetera, che fungono da strumenti anche solo potenziali di controllo. La stessa dimensione del controllo pervasivo e in tempo reale lo si riscontra nel lavoro di fabbrica, perché tutte le tecnologie 4.0 sono espressamente finalizzate a consentire alle imprese, alle direzioni aziendali meglio, di esercitare un controllo da remoto, pervasivo, quindi postazione per postazione, in continuo e in tempo reale della prestazione lavorativa. Faccio soltanto un esempio, perché altrimenti dovrei parlare due ore di tutti i casi attraverso i quali l'implementazione di queste tecnologie consente l'esercizio di questo controllo. Il meccanismo classico è quello che all'inizio di ogni lotto di produzione comporta l'obbligo per l'operatore di associare il proprio badge personale o il proprio numero identificativo, che vengono immessi nel sistema informativo aziendale. Viene associato con il lotto in lavorazione, il lotto 357X, anch'esso immesso nel sistema informativo aziendale, e a volte anche con gli utensili, con la macchina che viene utilizzata, e spesso anche con i componenti che vengono montati, i quali più delle volte sono contrassegnati con dei codici a barre che vengono letti tramite dei lettori scanner, che oltre a registrare l'esempio del pocaioke di prima, la correttezza del pezzo che è stato prelevato per l'assemblaggio, ovviamente registrano anche l'esatto momento in cui il pezzo è stato prelevato, montato e assemblato. Questo sistema di associazione, identità personale, lotto in lavorazione, macchinario e componenti utilizzati, in tutti i casi prevedono che all'avvio del lotto di lavorazione venga fornito al sistema informatizzato la notizia dello start, cioè dell'avvio di lavorazione di quel lotto, e una volta concluso il lotto viene registrata anche la conclusione di quel ciclo o di quella fase. Quindi è chiaro che un controllo di questo tipo consente di monitorare continuamente la prestazione di ogni singolo lavoratore, di monitorarla in modo da verificare il rispetto dei tempi che sono stati assegnati, del takt time di ogni singola fase e del lead time del ciclo complessivo, che sono stati calcolati attraverso tutti quei software come l'IRP, il MES, eccetera, che sono gli strumenti principe della digitalizzazione del lavoro manifatturiero. Aperta una parentesi, il governo italiano è da 4 anni che stanzia miliardi, da ultimo 14 miliardi nel recovery plan, più 6,7 miliardi nella legge di bilancio, per pagare tramite contributi pubblici gli investimenti che le imprese realizzano in tecnologie 4.0, cioè finalizzate a intensificare la prestazione, aumentare i carichi di lavoro, rendere i ritmi, come dicevamo prima, sempre più intensi e a controllare in tempo reale la prestazione dei lavoratori. 2 minuti. Quando è esplosa la pandemia, ci siamo già prima ovviamente contestavamo col lavoro d'inchiesta, di contrattazione, questo sistema di organizzazione del lavoro che è ma lo dico in senso scientifico, è chiaramente finalizzato ad aumentare l'estrazione di plus valore relativo, in senso scientifico, non propagandistico. Quando poi è esplosa la pandemia, che è stato definito ad esempio il famoso protocollo sulle condizioni di salute e sicurezza nelle fabbriche, 14 marzo, poi recepito con decreto del governo il 24, il 26 aprile, ci siamo chiesti, ma un sistema di organizzazione del lavoro così organizzato è compatibile con gli obiettivi che ci si è dati col protocollo la salute e la sicurezza e che prevedeva sostanzialmente 4 misure, cioè l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale, la mascherina, che comporta un affaticamento nella prestazione e quindi dovrebbe comportare una maggiorazione del fattore fatica e quindi un allargamento dei tempi ciclo, o addirittura potrebbe anche comportare la necessità di una maggiorazione del fattore fisiologico, cioè il fatto di recarsi più frequentemente in bagno per far fronte ai propri bisogni fisiologici. I distanziamenti sociali. La Lean Production classifica a spreco tanto le attese, quindi dal punto di vista del tempo, quanto gli sprechi di tipo spaziale, per cui l'avvicinamento delle postazioni, la logistica sequenziata sono finalizzati al just in time, compressione dei tempi, flusso teso, cancellazione dei muda, ma anche al risparmio di spazio. E il protocollo salute e sicurezza ci dice vanno rispettati i distanziamenti sociali. Quindi il mulettista che ti porta il Kanban per il rifornimento non può arrivare direttamente in postazione, altrimenti non rispetta il distanziamento sociale. O tutta la parte sulle sanificazioni e le igienizzazioni che dovrebbero comportare il tempo all'interno del turno di lavoro, non 10 minuti prima o 10 minuti il turno, altrimenti è tempo di lavoro regalato all'impresa, il tempo appunto per sanificare gli ambienti di lavoro, igienizzare gli strumenti, la componentistica, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, per chiudere, così rispetto ai tempi che ci siamo dati, abbiamo tutti ugualmente lo stesso spazio per intervenire.
Ti anticipo che c'è una domanda per te.
Dopo. Sì. Cosa ha comportato, diciamo, l'esplosione della pandemia nel lavoro manifatturiero? Dal mio punto di vista ha messo in evidenza tutta una serie di criticità che erano già presenti, ma che ovviamente a fronte della necessità di una maggiore attenzione da prestare alle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, diciamo, sono esplose in maniera lampante e ha accentuato una serie di aspetti della prestazione lavorativa rispetto ai quali, dal mio punto di vista, da troppo tempo non c'è un'attenzione adeguata, perché va benissimo ragionare di tutto, della precarietà, fin per carità, ma quello che è successo, che sta succedendo in questi anni alla condizione operaia dal punto di vista delle condizioni di lavoro, dei suoi ritmi e quindi della salute, della sicurezza, della qualità del lavoro, del processo produttivo, è un tema che dal mio punto di vista dovrebbe recuperare tutta l'attenzione che merita, perché è un tema centrale. Vi ringrazio.
Grazie Matteo. Mi scuso un attimo con professor Francesco Schettino. C'è una domanda. Abbiamo il piacere di avere con noi oggi anche in online il professor Fumagalli, Andrea Fumagalli, dell'Università di Pavia, che insegna economia politica, il quale rivolge una domanda a te Matteo e vuole sapere di preciso a quali produzioni, settori fai riferimento. Se non sbaglio, tu avevi detto appunto che nella tua seconda parte fondamentalmente facevi riferimento ai settori manufatturieri. Prego.
Ciao Andrea, grazie per la domanda. Allora, la maggior parte di queste inchieste...
Ciao Matteo, un saluto a tutti e a tutti.
Allora, la maggior parte di queste inchieste hanno investito il settore meccanico, ma in tutta la sua ricchezza e complessità. Perché capisci bene che una siderurgia o una fonderia non sono la stessa cosa di un'impresa aerospaziale o un'impresa che fa macchine, utensili, strutture robotiche di automazione, non è la stessa cosa di produzioni di serie come l'elettrodomestico o l'automobile. Quando io prima parlavo però di modello egemone, vuol dire che seppur con meno casi a disposizione, questi aspetti li abbiamo trovati anche nell'industria chimica, della gomma plastica, la ceramica, distretto di Reggio Emilia, nella industria cartaria, e, quindi telecomunicazioni, chimica, gomma plastica, cartario, credo di aver toccato quasi, logistica, perché abbiamo visto la Kuehne+Nagel di Torino, abbiamo visto dei magazzini logistici in Emilia-Romagna. Ovviamente io oggi ho fatto un lavoro di semplificazione e di astrazione enorme, perché poi non solo ogni settore, ma ciascuna impresa, non esiste un modello unico. Cioè abbiamo cercato di costruire un'astrazione per capire qual era il modello egemone che si andava diffondendo. Ma qualsiasi impresa pesca dal cesto delle tecnologie 4.0 o pesca dal cesto delle tecniche Lean Production e le combina rispetto alle proprie esigenze specifiche.
Grazie Matteo. Allora, passiamo ora all'intervento di Francesco Schettino dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. Francesco Schettino insegna economia politica presso l'Università degli Studi della Campania, come dicevo, è autore di monografie e articoli pubblicati a livello internazionale, tra gli altri la Review of Income and Wealth, il Journal of Economic Inequality, il World Development. Già redattore della rivista di marxismo La Contraddizione, è attualmente coordinatore europeo